Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Continuiamo a ringraziare e lodare il Signore per il mistero del Natale, di Dio, del Dio che si è fatto uomo, è venuto ad abitare in mezzo a noi ed è divenuto in modo pieno il Dio con noi, l'Emmanuele. In realtà è sempre stato con noi fin dalla creazione, ma con l'incarnazione lo è divenuto in modo nuovo. Anche in Dio, con l'incarnazione, c'è un punto di non ritorno indietro. Pensare così, che è anche vero per il Signore, per il Dio, Gesù incarnato rimane tale per l'eternità. E quindi ringraziamo il Signore, ringraziamo il Dio per questo suo lasciarsi coinvolgere per noi, per amore nostro. E poi ricordiamo oggi la Sacra Famiglia, mentre celebriamo l'ottava del Natale, preghiamo per tutte le famiglie, in particolare tutte le famiglie, quelle che hanno la fede e quelle che non hanno la fede, quelle che vivono in situazioni regolari, quelle che vivono in situazioni che oggi definiamo irregolari, ma che la nostra riflessione di oggi, dei nostri tempi, ci porta sempre più a vedere come famiglie. E preghiamo in modo particolare però per le famiglie che hanno la fede, che hanno ricevuto un dono, il dono della testimonianza, testimonianza della vita cristiana nella loro famiglia. Preghiamo, chiediamo per loro, per tutti i doni nuovi, grazie nuove per i nostri tempi. E poi la terza intenzione, un po' lunga questa introduzione ma finisco presto, per il nostro Anastasio. A un anno dalla sua chiamata, dal giorno, il giorno o i giorni, perché è stata una cosa molto particolare, come sappiamo, come ricordiamo, la morte di Anastasio, e comunque ricordiamo lui, a un anno dal suo ritorno al Signore, e ricordando lui non possiamo non ricordare anche Silvia e Suor Lucia e tutti gli altri nostri morti.
Dal libro della Genesi, capitolo 15, i primi 6 versetti, capitolo 21, i primi 3. In quei giorni fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore: «Non temere, Abram, io sono il tuo scudo. La tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco, a me non hai dato discendenza, e un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle». E soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 11, i versetti dall'8 al 19. Fratelli, per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava, infatti, la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che gliel'aveva promesso. Per questo, da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono soltanto da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora, invece, essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato, infatti, per loro una città. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti, per questo lo riebbe anche come simbolo. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca.
Al capitolo secondo, dai versetti 22 al 40. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Parola del Signore.
Gloria del Cristo.
Ecco, abbiamo già detto le intenzioni di questa Eucaristia all'inizio. E quest'anno celebriamo la festa della Sacra Famiglia dopo un evento che è stato veramente importante, il Sinodo dei Vescovi straordinario, il Sinodo straordinario sulla famiglia, che nel quale si è molto discusso, si sono toccati tutti i punti, si sono espressi dei pareri e soprattutto ci sarà, è stato un sinodo di impreparazione al sinodo che ci sarà l'anno prossimo, ordinario, sulla famiglia, nel quale si dovranno anche prendere delle decisioni, fare affermazioni sulla famiglia, vincolanti più o meno, chi lo sa, sarà lo spirito a ispirarli, così speriamo. E quindi anche in seguito a questo fatto, a questa cosa, la nostra preghiera di oggi va sì innanzitutto verso, è rivolta verso le famiglie, perché, come dice la colletta che abbiamo recitato, nelle famiglie possano fiorire le stesse virtù e lo stesso amore che troviamo nella Santa Famiglia, che è un modello. Così preghiamo per le famiglie, preghiamo per i responsabili che debbono fare una riflessione sulla famiglia, la famiglia, il rapporto con il mondo, eccetera, come sappiamo, tutte le problematiche. Rimandiamo e quindi preghiamo anche per loro, perché si possano trovare i modi veri, evangelici, per poter dire una parola di conforto, di consolazione, nella verità, ma di consolazione e di conforto alla famiglia di oggi, nella nostra società. Quanto a noi, abbiamo la liturgia ed è il momento nostro più forte, più vero, per poter dare il nostro apporto spirituale, ma non solo, spirituale, solo spirituale, ma no, vorrei dire, non pensiamo spirituale non reale, spirituale reale alla costruzione della società, della famiglia. Non sono certamente i family day che costruiscono i valori nuovi della famiglia, è piuttosto la nostra fede che mettiamo oggi nell'invocare le grazie che chiediamo per la famiglia. Se ci mettessimo un po' più di fede in quello che chiediamo, senza fare i fondamentalisti, però forse faremmo, non dico che otterremmo certamente quello che chiediamo, ma certamente faremmo di più il nostro dovere, più garantito. E venendo invece alle letture, per dire una parola, non si può. La prima e la seconda lettura quest'anno che ci vengono proposte sono incentrate sulla famiglia, la figura e la famiglia di Abramo e Sara. La prima lettura, la Genesi, ricorda, sono due capitoli, due piccoli brani del capitolo, presi dal capitolo 15, la promessa, l'alleanza di Dio con Abramo, e del capitolo 21, la ripresa della promessa dell'alleanza. Vediamo Abramo e la sua famiglia, Sara in modo particolare, alle prese, perché bisogna dire così, alle prese con la promessa di Dio, con l'alleanza che Dio ha stretto con loro. Alle prese perché è un'alleanza che sappiamo, non lo stiamo a rivedere, è un'alleanza, è una promessa che genera delle grandi prove per Abramo e per Sara. La tradizione ebraica parla delle 10 grandi prove di Abramo che finiscono con la legatura di Isacco sul monte Moria l'offerta di Isacco, l'ultima grande prova. Ma le grandi promesse che Dio fa ad Abramo sono tutte attraversate dalle grandi prove che Abramo e Sara debbono passare per ottenere quello che il Signore promette loro. E non del tutto. La seconda lettura, la lettera agli Ebrei, invece, è un'interpretazione della vicenda di Abramo e di Sara, con la sottolineatura che per fede hanno agito, come troviamo, e hanno creduto e hanno ottenuto quello che hanno ottenuto per fede. Però sottolineo un punto: hanno sì ottenuto di vivere, per esempio Sara, si dice, anche Sara fuori dall'età, ricevette la possibilità di diventare madre, e lo divenne, ottenne il figlio, Isacco, tanto atteso, tanto promesso da Dio e tanto atteso da Abramo e da Sara, anche se hanno dubitato. Ma il dubbio che hanno avuto, né la Genesi, né l'autore del libro della Genesi, l'autore finale, né l'autore della lettera agli Ebrei, pensano che mettano in dubbio la fede, mettano in questione la fede di Abramo. Abramo ha avuto fede, poi era un uomo, e questa è la bellezza, è il paradosso della fede che vive in persone come Abramo, che era come uno di noi, ha creduto, ma ha avuto i dubbi e le prove come tutti gli uomini hanno avuto e avranno fino alla fine dei tempi, e perciò è solidale con noi. Non è una figura al di là delle nostre, sì, è al di là delle nostre possibilità, perché è stata una grande figura. Ma la Scrittura non ci presenta mai queste figure per spaventarci. Tutta la Scrittura è scritta per insegnarci e per incoraggiarci, per consolarci, non ha un altro scopo, non per spaventare. E quindi dobbiamo prendere così l'esempio di Abramo e di Sara. Ma comunque volevo tornare al punto: hanno ottenuto, Sara ha finalmente ottenuto un figlio, Isacco. Abramo aveva 99 anni, ma l'ha ottenuto. Però si dice a un certo punto, nella lettera agli Ebrei, al versetto 13, nella fede hanno ottenuto, eccetera, questo e questo, ma si dice anche nella fede morirono tutti costoro. Anche Abramo e Sara, aveva l'autore della lettera agli Ebrei, aveva fatto anche altri esempi, Abele, Enoch, tanti altri, e ne farà ancora in seguito dopo Abramo e Sara, però inserisce anche Abramo e Sara in questo elenco, e per l'autore anche Abramo e Sara sono morti nella fede senza avere ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Dunque la lettera agli Ebrei qui dà un'interpretazione molto forte anche della vicenda di Abramo e Sara. Sì, hanno ottenuto il figlio loro promesso, è vero, e quindi è stata resa giustizia ad Abramo, ma non hanno veduto, non hanno potuto vedere realizzate nella loro discendenza tutte le promesse che Dio ha fatto attraverso Isacco, attraverso la sua discendenza. Queste le hanno salutate da lontano, come noi, come tutti gli uomini, nessuno escluso. Le promesse di Dio contengono qualcosa che possiamo ottenere su questa terra, ma contengono soprattutto delle cose che otterremo dopo. Alla fine, in un secondo momento, rimandate, e queste sono le più grandi, perché è vero, Abramo ha ottenuto Isacco, ma in Isacco le promesse fatte su Isacco e la sua discendenza sono davvero le promesse più grandi che Abramo riceve. riceve la promessa di divenire padre di tutti i popoli delle nazioni della terra. È chiaro che nella sua vita questo non l'ha sperimentato, non l'ha potuto sperimentare. Per esempio, lo otterrà, noi lo sappiamo, eccetera, crediamo col Cristo, ma neanche noi che abbiamo avuto Gesù, l'incarnazione, il mistero del Verbo che si è fatto carne, abbiamo ottenuto, noi che siamo discendenza spirituale di Abramo, abbiamo ottenuto questa promessa. Si deve ancora avverare che tutti i popoli della terra divengano benedetti da Dio con la benedizione piena, cioè che come dice la profezia di Isaia al capitolo secondo, tutti i popoli salgano a Gerusalemme e adorino l'unico Dio e vivano nella pace, promessa ripresa dall'Apocalisse alla fine della scrittura. Quindi questa è una promessa che viviamo nella fede, anche noi come Abramo, e anche Abramo non l'ha ottenuta, l'ha salutata da lontano, avendo fede, e quindi anche per questo è un esempio molto vicino a noi la figura di Abramo e di Sara, e teniamocela così stretta. E anche nel Vangelo troviamo un punto, prendiamola, siccome nel Vangelo si parla della presentazione di Gesù al Tempio, e quello che viene detto, la presentazione da parte di Giuseppe e di Maria, e quindi si potrebbe dire sulla famiglia che presenta il bambino, ma vorrei toccare un punto solo, diventa lunga. Ci troviamo anche due figure così belle che tutte le volte che leggiamo, insomma, consolano: la figura di Simeone e la figura di Anna, molto semplici e anche molto profonde, e che hanno vissuto totalmente la loro, in modo totale, aderendo in modo totale alla speranza che Dio aveva infuso in loro attraverso lo Spirito Santo. In modo particolare per Simeone, cosa si dice? Cosa ci ricorda l'Evangelista Luca? Ci ricorda che Simeone era a Gerusalemme un uomo giusto e pio, secondo la legge, il quale aspettava la consolazione di Israele, perché credeva nella legge, perché era un uomo pio e un uomo giusto, e credeva nella promessa annunciata da tutte le scritture. Aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui, e quello Spirito gli aveva anche preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore, il Messia, l'unto del Signore. E così accade nel Tempio, lo abbiamo appena letto, Simeone incontrerà il Messia del Signore, lo prenderà in braccio, benedirà. Però questo Messia è un bambino, è un infante, e anche lui, pur vedendo realizzata la promessa di Dio che non sarebbe morto senza aver veduto il Cristo di Dio, lo vede come un infante, e anche lì deve fare anche lui un atto di fede, perché non lo vedrà nella sua gloria. Non lo vedrà nemmeno quando sarà grande, non vedrà i miracoli e le parole che Gesù dirà, quindi non vede nulla, ma non vedrà la gloria del Messia, perché quella non la vediamo neanche noi, la vedremo solo alla fine, al suo ritorno glorioso. E quindi anche per Simeone vale quello che l'autore della lettera agli Ebrei dice per Abramo, per Sara, per tutti gli altri. Morirono tutti senza aver ottenuto i beni promessi. Così è anche per noi, e così speriamo per le nostre famiglie, per le famiglie che hanno ricevuto il dono di una creazione nuova e le quali debbono portare una promessa di Dio che possono verificare nella loro esperienza. Ma non tutto è verificabile nella famiglia. La promessa di Dio per fede va sempre mantenuta, e alla fine anche per le famiglie per coloro che vivono nell'unità della famiglia, in tutti i carismi, veramente. Questo è fondamentale per mantenere salda la promessa e i doni di Dio.